Siamo giunti al termine della riflessione sulle principali virtù cristiane, osservando questa sera la temperanza. Non so se molti di voi sanno, me l'hanno fatto notare i frati, che sono queste quattro virtù cardinali raffigurate in questi quattro angoli della Basilica. San Pietro, nella sua seconda lettera, che potremmo definire la seconda lettera enciclica del primo Papa della storia della Chiesa Cattolica, scrive, poniamo attenzione, per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù. Alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno. All'amore fraterno, la carità. E conclude. Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. In questa pericope, carissimi, l'Apostolo Pietro è esplicito quando afferma che la temperanza è indispensabile per una vera conoscenza di Cristo e del suo messaggio. Perché la vera fede ha bisogno della virtù che a sua volta diviene conoscenza delle cose di Dio. Però, carissimi, una tale conoscenza attraverso la fede non è completa se non possiede temperanza, cioè armonia, stabilità, misura, moderazione, sobrietà e continenza. In una parola, equilibrio. Noi sappiamo che una fede esasperata conduce al fanatismo religioso, per esempio. È questa realtà della temperanza che, quando è presente nella vita spirituale, innesca un processo evolutivo tale che si realizza attraverso altri importanti, fondamentali atteggiamenti virtuosi, come la pazienza, la pietà, l'amore fraterno. E è bello parlare di amore fraterno nell'esempio delle comunità religiose che fondano la loro esistenza sulla comunione, altro elemento fondamentale della vita cristiana. Queste virtù ci proiettano immediatamente al vertice del cammino della perfezione cristiana, in quella che San Paolo definisce la più grande fra le virtù, cioè la carità. Lo abbiamo ricordato domenica scorsa. In aggiunta, Pietro ci fa comprendere che la temperanza, e cogliamo questi aspetti dell'Apostolo, è indispensabile per poter vivere un intenso rapporto con Dio espresso da un profondo e concreto abbandono fiducioso alla sua volontà, che per mezzo di una vera, intima ed efficace preghiera ci fa considerare ogni cosa nella sua assoluta provvisorietà rispetto all'eternità e all'infinito delle realtà divine. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera, afferma Pietro questa volta nella sua prima lettera. Per meglio comprendere quanto vado affermando, quanto miseramente sto cercando di dirvi circa la rilevanza di questa virtù, è importante osservare come questo particolare aspetto degli insegnamenti di Pietro rivelino il cammino di profonda maturazione personale dell'Apostolo, il quale dal Vangelo risulta essere stato passionale, istintivo ed intemperante in molte circostanze. Pensiamo una fra tutte, e a me ha sempre impressionato questa cosa. Lo racconta Matteo nel capitolo 16 del suo Vangelo, alla volta in cui riceve il cosiddetto primato apostolico. Avete presente, dopo la sua professione di fede, Gesù gli dice: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Dopo due righe, vi invito, andate a leggere il Vangelo di Matteo, capitolo 16, dai versetti 21 in avanti, dice l'Apostolo, l'Evangelista in questo caso: da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e resuscitare il terzo giorno. Cristo si manifesta agli apostoli. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma Gesù, voltandosi, disse a Pietro: lungi da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tre righe prima di Vangelo gli aveva dato la conferma di guidare la sua Chiesa. E anche qui si aprirebbe una meditazione grandissima sull'umanità e sull'ufficio. Allora gli insegnamenti dell'Apostolo, di Pietro, in questo senso acquistano un maggior valore per essere frutto di esperienza diretta, avendo lui stesso verificato a proprie spese quanto sia importante la temperanza e l'equilibrio nel seguire Gesù. In particolare la temperanza diviene per Pietro sinonimo della vigilanza indispensabile per custodire, sorvegliare e tutelare la sfera spirituale, tenendo testa alla tentazione per evitare di cadere rovinosamente nel peccato. Quante volte si recita con pietà la prima lettera di Pietro: siate temperanti, e se lo dice lui possiamo crederci, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede. Quante volte, ma come faccio a vincere la tentazione? Ecco Pietro, vigilanza e resistere, saldi nella fede. Quindi, per meglio considerare la valenza fondamentale nell'agire umano della virtù cardinale della temperanza, vi dicevo una sera, si chiamano cardinali perché sono proprio, capite, i cardini della vita cristiana, si chiamano anche virtù umane perché queste influenzano direttamente il nostro agire umano in chi le pratica. Spostiamoci allora, carissimi, questa sera ho pensato un pensiero per voi su un fronte più squisitamente laico, ascoltando anche solo per accenni che cosa ebbe a dire al suo riguardo il grande filosofo latino Marco Tullio Cicerone, che è stato, lo sapete, considerato l'emblema dell'eloquenza romana. Pensiamo che Cicerone muore 50 anni prima della nascita di Cristo. Nel secondo libro del suo trattato di retorica, il De Invenzione, scrive: temperanza è dominio saldo e sereno della ragione sul piacere e sugli altri non retti impulsi del cuore. Sue parti, dice Cicerone, sono la continenza, la clemenza e la modestia. Sembra che parli un santo canonizzato, Oppure, sempre lo stesso Cicerone, questa volta su un bellissimo suo trattato filosofico, il De Officiis, nel quale, pensate, aveva sentito l'esigenza di spiegare il suo pensiero sul miglior modo di vivere, di agire, di comportarsi e di considerare quei doveri morali, di cui oggi non si parla più, ai quali ogni uomo deve attenersi in quanto membro dello Stato, pensate. E dice: rimane a parlare della quarta ed ultima parte dell'onestà. Non si parla ancora di virtù cristiane, ma i concetti sono quelli. Cioè di quella parte che comprende in sé anzitutto la verecondia e poi come ornamento della vita la temperanza e la moderazione, vale a dire il pieno acquietamento delle passioni e la giusta misura in ogni cosa. Carissimi, allora comprendiamo perfettamente il significato e la valenza della virtù della temperanza, che possiamo definire come uno straordinario valore aggiunto nel cammino della perfezione cristiana, quindi della santità, se anche un autore classico e universalmente noto come Cicerone arriva a definirla ornamento della vita. In queste laiche definizioni filosofiche e classiche si evidenziano elementi di profonda analogia con le più recenti nozioni del Magistero cattolico, che al numero 1809 del Catechismo della Chiesa cattolica definisce la temperanza come la virtù morale. Sono chiamate prudenza, giustizia, fortezza e temperanza anche virtù morali. La virtù morale che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i limiti dell'onestà. Molti autori parlano della virtù del tanto quanto per un equilibrio nella vita. Allora, se l'esercizio della virtù della temperanza nell'uomo lo nobilita, donandogli autocontrollo e dominio di sé, comprendiamo come anche questa virtù brilli in maniera superlativa nella Vergine Maria, che fu un modello inarrivabile di temperanza. Dai Vangeli e dalla tradizione cattolica sappiamo che ella non fu mai attaccata ai beni materiali e ancor più dominata dalle passioni umane. In lei l'espressione più alta della temperanza è compresa nella sua verginità perfetta, manifestazione della sua purezza di anima e di corpo. Fra poco, nel canto delle litanie lauretane, accompagnate dal caro padre Maurizio Verde, che veramente ringrazio, noi la invocheremo. Ascoltiamo quando cantiamo e quando preghiamo. Mater purissima, mater castissima, mater inviolata, mater intemerata, cioè madre purissima, madre castissima, madre semprevergine e madre immacolata. Questo significa comprendere e celebrare la festa dell'Immacolata. Proprio per questo, carissimi, un buon discepolo di Cristo e mai disgiungerò la fede in Cristo dalla Chiesa, deve impegnarsi in un serio cammino di ascetica cristiana, tenendo sempre lo sguardo fisso su Maria Santissima, sublime esempio di questa virtù. E se è vero, come è vero, che sono collegati alla temperanza altri elementi virtuosi, come l'umiltà, e i tre consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza. Ecco perché Maria Santissima rimane il perpetuo modello di perfezione spirituale anche di ogni consacrato e di ogni consacrata nella vita religiosa, i quali devono assolutamente riguardare a lei e pregarla, come ancora canteremo fra poco, vas insigne devotionis, ianua celi, auxilium christianorum e regina virgirum. Cioè dimora tutta consacrata a Dio, porta del cielo, aiuto dei cristiani e regina dei vergini e delle vergini. In conclusione, carissimi fratelli e sorelle in Cristo, se pensiamo alla virtù cristiana della temperanza nelle sue caratteristiche principali della moderazione, della sobrietà e della continenza, che portarono San Francesco a trovare in sorella povertà una giusta proporzione, un straordinario equilibrio fra la sua missione di annuncio e predicazione e la sua intensa vita di preghiera e di contemplazione, non possiamo non percepire questa virtù propriamente rappresentativa della sua esistenza e del suo carisma e della sua proposta spirituale. E i frutti li vediamo ancora dopo 8 secoli. Ascoltiamo allora e concludiamo con attenzione il nostro caro e grande San Francesco in una celebre espressione a lui attribuita. Desidero poco, e quel poco che desidero, lo desidero poco. Il nostro santo loda Dio riconoscendogli fra le altre anche questa virtù. Tu sei nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, e ascoltiamo questa frase. Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Non sono riuscito a trovare un'espressione così. Tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Anticipa Teresa d'Avila, Dio solo basta. E segue Paolo ai Filippesi. Anzitutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose che oggi reputo come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Quando veniamo qui, quando ci avviciniamo all'esperienza umana e spirituale di Francesco, proviamo anche noi a invocare il Signore. Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. E allora, concludendo questo breve excursus sulle virtù cristiane, non possiamo non pensare alla Vergine Maria e al nostro San Francesco, ascoltando la preghiera di Gesù, dal 4° capitolo del Vangelo di Matteo, dal 5° perdonatemi. Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Amen.
L'inno è il numero 1.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Gesù, premio e corona dei tuoi servi fedeli, glorifica il tuo nome. Concedi alla tua Chiesa che venera San Nicola la vittoria sul male, seguendo le tue orme sulla via della croce, egli piacque a Dio Padre. Sapiente e vigilante, testimonio il Vangelo, in parole e in opere, dalla città dei santi, dove regna glorioso, ci guidi e ci provenga. A te Cristo sia lode, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
te ho gridato, o Signore, e tu mi hai guarito. Ti loderò per sempre.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato, e su di me non hai lasciato esultare i nemici.
Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito.
Hai dato vita perché non scendessi nella tomba.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli. Rendete grazie al suo santo nome.
Perché la sua collera dura un istante. La sua bontà per tutta la vita.
Alla sera sopraggiunge il pianto. E al mattino ecco la gioia.
Per la mia prosperità ho detto, nulla mi farà vacillare.
Nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro.
Ma quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato.
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio.
Quale vantaggio dalla mia morte, dalla mia discesa nella tomba?
Ti potrà forse lodare la polvere e proclamare la tua fedeltà nell'amore.
Ascolta, Signore, abbi misericordia. Signore, vieni in mio aiuto.
Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia.
Perché io possa cantare senza posa. Signore mio Dio, ti loderò per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
A te ho gridato, o Signore, e tu mi hai guarito, ti loderò per sempre.
Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, è perdonato il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logorarono le mie ossa mentre gemevo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua mano. Come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.
Io ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore.
Ho detto confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
Questo ti prega ogni fedele, nel tempo dell'angoscia,
quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la
saggio ti indicherò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio.
Non siate come il cavallo e come il mulo privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e griglie. Se no a te non si avvicinano.
Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
Gioite nel Signore ed esultate giusti. Giubilate voi tutti retti di cuore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a lui.
Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri,
perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti,
di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
Si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo,
poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte.
E la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite voi tutti che abitate in essi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui.
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce.
amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
Hai dato la vita per i fratelli,
prega per il tuo popolo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
Ti rendo grazie, o Cristo, buon pastore, che mi hai guidato alla gloria. Il gregge che mi hai dato sia con me nel tuo regno.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ti rendo grazie, o Cristo, buon pastore, che mi hai guidato alla gloria. Il gregge che mi hai dato sia con me nel tuo regno.
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
Salva il tuo popolo, Signore.
Salva il tuo popolo, Signore.
Tu che hai suscitato nella Chiesa dottori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
Salva il tuo popolo, Signore.
Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
Salva il tuo popolo, Signore.
Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
Salva il tuo popolo, Signore.
Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
Salva il tuo popolo, Signore.
Custodisci i passi di quanti hai scelto e chiamato vicino, perché possano perseverare nei tuoi sentieri di verità e di grazia.
Salva il tuo popolo, Signore.
Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
Salva il tuo popolo, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Assisti il tuo popolo, Dio misericordioso, e per l'intercessione del Vescovo San Nicola, che veneriamo nostro protettore, salvaci da ogni pericolo nel cammino che conduce alla salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Kyrie eleison. Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Santa Maria.
Ora pro nobis.
Santa Dei Genetrix.
Ora pro nobis.
Santa Virgo Virginum. Mater Christi,
ora pro nobis.
Mater Ecclesiae,
ora pro nobis.
Mater Divine Grazie,
ora pro nobis.
Mater Purissima,
ora pro nobis.
Mater Castissima,
ora pro nobis.
Mater Inviolata, Mater intemerata,
ora pro nobis.
Mater boni consili,
ora pro nobis.
Mater misericordie,
ora pro nobis.
Virgo prudentissima,
ora pro nobis.
Virgo veneranda,
ora pro nobis.
Virgo potens, Virgo Fidelis,
ora pro nobis.
Sede Sapientiae,
ora pro nobis.
Causa Nostre Letizie,
ora pro nobis.
Va Spirituale,
ora pro nobis.
Va Insigne Devotionis,
ora pro nobis.
Rosa Mistica, Domus Aurea,
ora pro nobis.
Ianua Celi,
ora pro nobis.
Salus Infirmorum,
ora pro nobis.
Refugium Peccatorum,
ora pro nobis.
Consolatris Afflictorum,
ora pro nobis.
Auxilium Christianorum, Regina Angelorum,
ora pro nobis.
Regina Apostolorum,
ora pro nobis.
Regina Martirum,
ora pro nobis.
Regina Virginum,
ora pro nobis.
regina sine labi originali concepta.
Ora pro nobis.
Regina in celum assunta.
Ora pro nobis.
Regina sacratissimi rosari.
Ora pro nobis.
Regina pacis.
Ora pro nobis.
Regina ordinis minorum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, tota pulcra es Maria.
Tota pulcra es Maria.
Et macula originalis non est in te.
Et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem. Onorificentia populi nostri,
tu advocata peccatorum,
o Maria, Virgo prudentissima,
Mater clementissima,
ora pro nobis.